parola al pastore Giovanni Perri. Abbiamo un altro caro pastore qui in mezzo a noi e siamo lieti di presentarla, il pastore Tipodi. Per un saluto vuole venire.
Grazie. Che vi dico? Approfittate della vostra età, siete giovani, e la parola di Dio dice, Giovanni che dice nella prima epistola di Giovanni? Giovani, giovani, litigatevi fra di voi, sulla mia Bibbia così è scritto, che cosa avete fatto? Avete vinto? Non è che avete vinto la lotteria, no? Vi voglio solo dare i saluti della chiesa nostra di Cosenza. Qui ci sono una piccola rappresentanza della nostra chiesa. E c'è il pastore dei giovani Fabrizio Caruso. E sono qui proprio per accompagnare, per vedere pure il mio amato, caro fratello mio Giovanni. E poi ho avuto anche l'onore di conoscere anche quest'altro eccellentissimo Francesco Pastore. Niente, che la vi do, io pure sono stato giovane come voi. Una sola cosa mi ha salvato in tutti questi anni, che sono più di 30, 31 anni che ho dato il cuore a Gesù, che ho amato il Signore e lo voglio amare con tutto il cuore fino alla fine dei miei giorni. Questo è quello che mi ha salvato in ogni cosa. Non certo che sono bravo o meno, perché non sono bravo, o forse qualcosina di bravura forse ce l'ho, ma in piccole cose. Ma non è la nostra bravura che ci tiene attaccati a Cristo, è il nostro amore per Lui. Come dice nel Salmo 91 versetto 14, chi lo dice? Chi se lo ricorda? Non ve lo dico, andate a leggere Salmo 91, 14, va bene? Grazie per l'onore che mi avete dato, Dio vi benedica.
Gloria a Gesù Cristo. Amen. Vi siete già accomodati? Il resto si accomoda? O no, volete stare in piedi? Tu rimani là, Valentino. C'è una bella sedia.
Io prima di iniziare volevo pregare per Sebastian, che è a Cosenza, sta rientrando. Signore lo protegga. Signore, vogliamo presentarti il tuo servo Sebastian, Fabiola, la sua famiglia. Signore, sei tu a proteggerli, a difenderli, accompagnali, i tuoi angeli accanto a loro, Signore, portali presto in mezzo a noi, Signore. Grazie Padre, nel nome di Gesù Cristo. E ancora Padre, ti chiediamo, Signore, questa sera parla tu ai nostri cuori, Signore, sia la tua parola a parlare, Signore, sia la tua parola a parlare, Padre. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo, amen.
Possiamo alzare le mani, fratelli? Grazie a Dio ne abbiamo la speranza in questo. Nel mondo non c'è questa speranza, ma noi ce l'abbiamo come figli. Padre, vogliamo presentarti la vita di Roberto. Ma soprattutto, Signore, noi prendiamo autorità su quel tumore, su tutto ciò che si sta muovendo dentro quel corpo. Noi prendiamo autorità e lo secchiamo come figli. E sia seccato nel nome di Gesù. Noi malediciamo quel tumore nel nome di Gesù adesso, che sia seccato, bruciato, e dichiariamo sanità intera a quel corpo, a quel midollo, sanità nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Stefano, dove va? C'è la parola, ora sei entrato, nemmeno sei entrato e già sei uscito, vabbè. Che dobbiamo fare? Gloria a Gesù Cristo. Abbiamo ricevuto la parola ieri sera, stamattina, oggi pomeriggio abbiamo avuto la brillante idea di lasciarvi un po' liberi, e qualcuno mi ha pure rimproverato che vi abbiamo lasciato liberi. Come la facciamo? Facciamo, sbagliamo sempre, Walter. Però questa sera siamo qua per ricevere. Il primo che vuole ricevere sono io. Dice, ma non sei abituato a parlare? No. Non lo so, finché lo Spirito Santo non prende completamente il controllo della mia vita in questo momento, mi sento un po' in imbarazzo. Però so che Dio parla. Dio parla. E non sono io a parlare. Vedete, ci sono dei fogli, io ho scritto qualcosa perché non ricordo mai i passi. Io dico, Signore, dammi la memoria. Dammi memoria. Alleluia. Abbiamo sentito la testimonianza di Pasquale. La testimonianza di Pasquale un po' mi ha colpito perché è tutto quello che sto cercando di parlare in questo tempo a Vibo. Non so chi ha ascoltato di Vibo. C'è qualcuno di Vibo oggi? Sì? Ci sono di Vibo? Sì. Non alzano le mani perché si vergognano. Però è più o meno quello che abbiamo ascoltato. Volevo parlarvi, iniziare a parlarvi di quello che è il banner qua dietro. Sembra un po' strano, soprattutto la prima faccia a sinistra. No. Bene, quelli eravate voi, quello ero io. Spiritualmente eravamo noi. Siamo stati lavati, nati di nuovo. E poi che cosa c'è? Sembra una spiaggia, le Maldive. Una spiaggia del Venezuela. Eh? Venezuela. Ci sono spiagge così? Quello è un deserto. Peccato, battesimo, e poi c'è un deserto. Ma poi guardate che c'è l'ultima immagine. Un'immagine di vittoria, un'immagine di potenza, un'immagine di gloria. Quella non è solamente l'immagine di Gesù, è la nostra immagine. Se noi riusciamo ad attraversare il deserto, quella è la nostra immagine, quello è il nostro proposito, quello è il nostro arrivo, la vittoria. E io volevo parlarvi un po' di questo, la manifestazione dei figli di Dio. Cosa significa manifestare? Qualcuno a Reggio mi ha fatto la domanda, cosa significa la manifestazione dei figli di Dio? Perché la natura attende la manifestazione dei figli di Dio. I figli di Dio non è che è un'etichetta che scriviamo fuori dalla chiesa, chiesa cristiana, fuori dal locale, chiesa cristiana, oppure ci mettiamo un'etichetta bella qui, cristiano. Gesù non ha mai mostrato questo. Gesù ha mostrato potenza. Gesù ha mostrato gloria. Gesù ha mostrato grazia. Gesù mostrava, dice nella parola di Dio, che quando Gesù entrava nelle case, anche se lui voleva rimanere nascosto, non poteva rimanere nascosto, tutti lo venivano a sapere, sentivano un profumo, tutti correvano, sentivano una potenza che li attirava. Manifestazione dei figli di Dio. Ma per arrivare a quello stadio, dobbiamo attraversare un deserto. Dobbiamo attraversare un deserto. Il deserto ci spaventa. Non tutti lo predicano. Tutti predicano che si entra nelle acque, si è peccatori, si entra nelle acque e c'è potenza. Deserto. Se lo dico non vengono in chiesa. Oh. Però Pasquale l'ha testimoniato, l'ha detto lui. È vero o no? E inizia, ci sono difficoltà. Però ha resistito, ha combattuto. E Dio gli ha fatto vedere la sua vittoria. A noi tocca resistere. Comunque, parliamo. Secondo Corinzi, iniziamo, dai. Vediamo un po' quello che ci dice nella parola di Dio. Secondo Corinzi, capitolo 6, versetto 16. Leggiamo. E vediamo che cosa c'è in questo capitolo. Quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro, camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Dio ci dice che noi siamo il suo tempio. Seconda Corinzi, capitolo 6, versetto 16, rileggiamo e ricominciamo tutto da capo. Seconda Corinzi, capitolo 6, versetto 16, ci siamo? Io abiterò in mezzo a loro, camminerò fra loro. E ti piace questa parola o no? Io abiterò in mezzo a loro, camminerò fra loro, sarò il loro Dio ed essi saranno... Boh, ci siete? Ed essi saranno... Tu vuoi che Dio abiti in te? Ma tu hai capito che cosa Dio ha fatto? Dio ha detto che noi siamo il suo tempio, che tu sei il suo tempio. Ci credi o no? Abbiamo letto un passo della Bibbia l'altro giorno a Vibo, Isaia capitolo 45, versetto 23, giusto? Se lo prendiamo un attimo, giusto per ricordarvi. Ho giurato per me stesso, dalla mia bocca è uscita una parola di giustizia e non sarà? Ah, state seguendo allora. Non sarà? Quindi lui può revocare la sua parola? Chi è che non la può vedere, chi è che non può fare compiere la parola di Dio? Siamo noi. Ci possiamo mettere di sbiego, possiamo rallentare quel compiersi. Tu dici non è vero. E io ti dico sì, sì, che è vero, perché è scritto. Israele ha ricevuto una promessa. Vi ricordate Israele? Chi conosce Israele? Chi conosce Esodo? Libro della Bibbia, non Topolino, Bibbia. Sta scritto che il popolo di Israele aveva ricevuto una promessa. È vero o no? Attraverso? Attraverso i padri, Abramo, Isacco, Giacobbe. E Dio aveva detto che gli avrebbe dato un popolo enorme e avrebbe abitato una terra. E a Mosè gli ha dato il compito di portare questo popolo in questo territorio. È vero o no? E quel popolo è uscito dall'Egitto, ha attraversato le acque, è arrivato nel deserto e qualcuno dice che dal deserto, da dove sono arrivati quel popolo, fino a arrivare nella terra promessa, servivano 40 giorni di cammino per quel popolo. 40 giorni di cammino. Quanto tempo ci ha messo Israele? E non sono entrati, perché sono entrati i figli di quella generazione, non loro. Però la promessa era per i figli o per loro? Erano loro che erano stati liberati. Erano loro che erano stati liberati. Cos'è che li ha rallentati? Il libro delle Lamentazioni. Capitolo 12, 15, 16, 20, 30, 2005, 3455. A che capitolo sei tu? Quanto ti stai lamentando? Ha rallentato quell'entrare nella terra promessa. Sono entrati i figli, loro sono morti. Ci hanno messo 40 anni ed era un cammino di 40 giorni. Oh, non lo dico io, non mi ricordo da chi l'ho sentito, però mi sembra che erano studiosi di storia, di geografia, hanno fatto dei calcoli. Serviva 40 giorni di cammino. Mi dite quanti giorni Gesù ha camminato nel deserto? Io quando ho sentito sta cosa, l'ho collegata a quello, ho detto ma vuoi vedere che io le cose... Dio non fa le cose a caso, Dio non scrive nella Bibbia cose a caso, così tanto numeri per sentito dire, per modo di fare. Mi sta simpatico il numero e lo metto. Gesù ha fatto 40 giorni nel deserto. Il popolo di Israele doveva stare 40 giorni nel deserto per essere purificato e iniziarsi a fidare di Dio. E invece quanto tempo c'è stato? 40 anni e nemmeno è entrato. Nemmeno è entrato.
Gli unici due che sono entrati di quella generazione a quelli ai quali era stato promesso si chiamavano Giosuè e Caleb. Oh, due. È tremendo. Quindi io posso rallentare il compimento della promessa, il progetto di Dio per la mia vita. Ma c'è un progetto. Tu sei nato per un progetto. Io qua sto parlando tutti a figli di cristiani, a cristiani convertiti da tanti anni, è vero o no? Io vi conosco tutti quanti, più o meno qualcuno è passato nelle mie braccia. E sto parlando a una generazione di figli di cristiani. E ci sono figli dei figli di cristiani. E Dio vi ha chiamato e vi ha fatto nascere in una famiglia cristiana e ha un progetto già per voi, già preparato, già segnato. È già segnato. Tu dici, come fai a saperlo? È perché è sempre scritto. Tutto quello che noi dobbiamo sapere è scritto. Non ci sono indovini nella Bibbia. Quello che Dio ci lascia, vuole che noi sappiamo, è tutto scritto. È tutto scritto. Dio ha un progetto per ognuno di noi. Ognuno di noi ha un progetto diverso. Io parlavo oggi pomeriggio e spiegavo a qualcuno che Stefano era un giovane. Conoscete la storia di Stefano? Stefano martire. Sì o no? Ah, ci siete, pensavo di aver addormentato. Stefano era giovane, nato, si è convertito, dice Mizia, diventerò, diventato diacono, diventerò, arriverò a pastore, apostolo, profeta, wow, convertirò le nazioni. Stefano, nato, cresciuto, si è convertito, è diventato diacono, è arrivato all'evangelizzazione ed è morto, lapidato. Ma il progetto di Dio era quello, sì o no? Era quello. Perché lì ha spezzato un seme e quel seme ha toccato un altro uomo. Si chiamava un certo Paolo. Non so se conoscete Paolo. E da lì è continuato. E Paolo ha giunto fino a un altro tempo. Per ognuno di noi c'è un tempo ben stabilito da Dio. Se noi camminiamo nel cammino di Dio, noi vedremo la gloria di Dio. E quello che noi compiremo sarà la volontà di Dio. Ora, quando io ho iniziato, ho ricevuto la chiamata da parte del Signore attraverso mio papà, che mi ha detto vai a Vibo e vai a pregare in una famiglia. Dopo tanti anni di lotte, di preghiere, di predicazione, di evangelizzazione, c'era una sola anima che si era... Una. Dove sono le figlie? La figlia, una è qua e l'altra ha vinto la medaglia di bronzo. Una sola figlia che si era battezzata. E io, scoraggiato, perché vedevo le anime che si avvicinavano, ricevevano la parola, ricevevano miracoli, ma non rimanevano, se ne andavano. Scoraggiato, dico, ma signore, ma che sto facendo? Non vengo trasferito a casa, sono lì a Vibo, sto lottando e sembra che combatto contro i mulini a vento. Signore, ma che sto facendo? E poi il Signore mi ha dato una parola, ma se io ti ho chiamato solo per quell'anima, tu hai compiuto la mia volontà. Quando ho sentito questo nel mio cuore, ho detto, wow, ho fatto veramente la volontà di Dio. Ho compiuto la volontà di quello che Dio mi ha detto. A posto sono, ho finito, ho concluso. Cioè, è qualcosa di... Cioè, è come se hai finito un quadro, un progetto. Non so se avete mai fatto qualcosa e l'avete portato a compimento e siete stati soddisfatti. È scesa quella soddisfazione nella mia vita. È scesa quella soddisfazione. Stefano non è morto piangendo, dice sono giovane e sto morendo. Stefano è morto con la gioia nel cuore perché i cieli erano aperti, lui vedeva il trono di Dio e l'agnello di Dio seduto su quel trono. È morto nella gioia. Noi stiamo pensando, Mizzi, che è morto, poverino, voglio fare la fine sua. È meglio che mi sto zitto, è meglio che non dico che Gesù Cristo è il re dei re, è meglio che non mi espongo tanto. Ma Stefano è morto con la gioia. Avete mai letto la storia di Stefano? Io vi invito a rileggerla e a leggerla con lo Spirito Santo, perché la parola di Dio non la puoi leggere senza lo Spirito suo, perché non la comprendi. Quando tu leggi la parola di Dio e la leggi col suo spirito, tu vedrai tutte le sfaccettature. È come un diamante. Io spero che tutte le ragazze abbiano un marito domani che gli regalerà un diamante, come gliel'ho regalato io a mia moglie. Non c'è. Non è vero, non gliel'ho regalato. Però se tu vedi un diamante ha tante sfaccettature, tante. Non le puoi vedere così. Ti devi mettere un occhiale particolare per vederlo bene e vedere la purezza. E noi dobbiamo mettere gli occhiali dello Spirito per vedere bene quello che il Signore vuole fare con noi. Hai bisogno del collirio dello Spirito Santo. Hai bisogno dello Spirito di Dio per vedere quello che Dio vuole fare con te. Tu sei nata, sei nato per essere il tempio dello Spirito Santo. Non sei nato per essere il tempio di idoli. Ti dici, io non l'adoro Maria, non adoro nessuno. Non adoro. Però adori la macchina, adori il portafoglio, adori il cellulare, adori la mamma. Toccatemi tutto tranne la mamma. Mammina mia. È vero o no? Questi si chiamano idoli. Si chiamano idoli. Chi non odia padre e madre per amore mio non è degno. Non l'ho detto io, attenzione, non l'ho detto, sta scritto negli Evangeli. L'ha detto Gesù. Quindi non ve la prendete con me. Chi non odia padre e madre per amore mio non è degno di me, è una parola forte, ma c'ha un suo significato. Tu sei chiamata ad essere il tempio di Dio, non il tempio di idoli, perché Dio non può entrare nel tempio, come abbiamo sentito stamattina, e usare lo spazzolino di un altro. Non può, lui ha bisogno di qualcosa di nuovo. E ha bisogno che tu sradichi dal tuo cuore tutto ciò che è radicato in te. Giovanni il Battista è venuto a fare questa operazione. Non è venuto prima Gesù, è venuto Giovanni il Battista, lo sapete, sì? Che ha dovuto sradicare, abbattere. Trovatemi sto versetto. Isaia 40. No, trovate intanto quel versetto che sta scritto in Geremia, non in Isaia. Intanto andiamo in Isaia. Quello abbattere, distruggere. Però intanto leggiamo 40 versetto. Sì, 40, leggiamo Isaia 40 versetto 3. Guardate chi è Giovanni. La voce di uno che grida. Com'è che diceva Giovanni? Preparate la via del Signore. Oh, Luis, ti prego. Ti prego, Luis, vieni in chiesa. Prepara la via del Signore. Non ti vorrei disturbare, se no disturbo Rebecca. Così diceva già, come sta scritto. La voce di uno che grida nel deserto, prepara la via del Signore. Giovani, svegliati, prepara la via del Signore, preparati, Gesù torna. La stava arrivando, ma oggi ci deve essere uomini che gridano, attenzione giovani, Gesù torna, e tu stai perdendo tempo, tu stai perdendo tempo, perché Gesù torna, preparati, preparati, smetti di avere idoli nel tuo cuore. Prepara il cuore ad essere il tempio dello Spirito Santo. Santifica il tuo cuore.
C'è una generazione che si deve alzare. Noi vogliamo questa generazione che si alza. È vero, io ci credo, voi siete dei principi preparati. Ma i principi si devono vestire con abiti regali. I principi devono avere la mentalità regale. Devono avere l'autorità regale. Non puoi essere un principe ed essere vestito con i vestiti di uno schiavo. Devi essere un principe vestito con autorità regale. Perché dobbiamo manifestare la gloria di Dio in questo mondo. Preparate la via del Signore. Preparate nel deserto la via del Signore. Appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Appianate nei luoghi aridi. Appianate. Continuo. Ogni valle sia colmata, ogni monte, ogni colle siano abbassati. Orgoglio, presunzione. Non sta parlando di montagne fisiche, sta parlando di montagne spirituali. Non chiedere perdono, non saper cercare aiuto, quello è orgoglio. I luoghi scoscesi siano livellati e i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Continua. Allora la gloria del Signore. Allora quando tu farai questo, la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno. Perché la bocca del Signore e la sua parola non sarà revocata. C'è un'operazione che devo fare io. Devo sradicare. Leggiamo questo Geremia. 1. Abbiamo cambiato finalmente la Bibbia. Dio ti benedica. Ci ho messo un anno e mezzo, ma sei dovuto venire tu per dargli la rivelazione, visto? Vedi? Io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere. Conta? Sradicare, demolire, abbattere e distruggere. Sono quattro operazioni. Sono quattro operazioni. Sai dove le devi fare? Nella vita di Luis. Dai, siete tutti pronti ad andare ad abbattere nella vita di Luis? La devi fare nella tua vita. Io la devo fare nella mia vita. Devo farlo nella mia vita. Luis deve pensare a se stesso. Io devo farlo nella mia vita. Devo abbattere, sradicare, demolire. E poi devo costruire e piantare. Costruire e piantare. E devo costruire che cosa? Il tempio del mio Dio. Dove Dio deve regnare. Lui solo deve sedere sul trono in quel tempio. Lui solo deve stare sul trono. Sapete che cosa diceva a me mio padre? Lo sapete, tanto perché ve l'ho detto un sacco di volte. Quando ero piccolo, avevo forse 2 anni e mezzo, andavamo a Catania, alla chiesa di Filippo Wals, e mentre scendevamo con la 127, mio padre cantava e poi mi diceva: papà, a chi è che vuoi tu bene? Io da piccolino: papà, a te. Per prima a te. No, dicevo, no. Per prima Gesù. Devi regnare nella tua vita, solo Gesù. Poi in un secondo onorevole posto metti papà. Ma al primo posto, Gesù. Perché se metti Gesù al primo posto, Gesù regna e tutto il resto si sistema a cascata. Si sistema, si sistema, si sistema. Gesù regna e tutto viene messo a posto, tutto. Pasquale ha fatto regnare Gesù nella sua vita. Pasquale ha fatto regnare Gesù nella sua vita. E nei momenti più duri ha ubbidito. E nei momenti più duri è stato fermo. E Gesù ha messo a posto ogni cosa nella sua vita. E gli ha dato ancora di più. E so che avrà ancora di più. Se lui si fiderà di Gesù ancora di più, noi vedremo la gloria di Dio spandersi nella vita di Pasquale. Questo io vedo. perché Pasquale è raccomandato. Chi crede che Pasquale è raccomandato? Io ci credo. Sai da chi è raccomandato? Te lo rivelo io. Te lo rivelo io. Però non glielo dovete andare a dire a nessuno. Si chiama Gesù Cristo, è vero o no? L'ho scoperto, eh? Ormai è stato scoperto. Sapete che vi do anche il numero di telefono di quello che potete chiamarlo. Chi è che vuole la raccomandazione di Gesù Cristo? Guarda, si chiama, uno mi ha insegnato così, 00. Ti metti lì e stai lì in attesa. E preghi. E invochi. E adori. E lo ami. E ci saranno momenti in cui sentirai una voce e ti dirà: figlio, amiamoci senza ragione. Non è il momento di chiedere, solamente perché sono io, amami. E tu sarai così aperto alla sua parola che lo abbraccerai nello spirito e sentirai quell'abbraccio paterno e tutto il resto non lo vedrai più. Vedrai il cielo aperto, il trono di Dio e vedrai Gesù siso sul trono. Questo vedrai. E la gioia sarà nel tuo cuore, nel momento più triste, nel momento più cupo. Se tu veramente fai questo, tu vedrai la gloria di Dio. Tu vedrai la gloria di Dio e la gioia sarà nel tuo cuore. Gioia sovrannaturale. Sapete perché li chiamavano pazzi? Perché loro avevano gioia mentre venivano messi in galera. Un'altra cosa di cui parlavamo, ultimamente abbiamo parlato pure con Sebastian, che molti parlano del risveglio. Tutti vogliono vedere il risveglio, è vero o no? Chi è che vuole vedere il risveglio? Siete sicuri? Io sono sicuro, io voglio vedere un risveglio. Voglio vedere la Calabria per Cristo, voglio vedere l'Italia per Cristo. Perdonatemi, io, perdonate per i laziali che sono qua. Laziali, che brutta parola. Per i romani che sono qua. Dai. Però... Rimanete fermi qua. Io so che il Signore vi darà. Se voi rimanete fermi per combattere per il suo regno, Dio vi darà. Dio vi darà. Non il comparo o il politico, ma Dio vi darà. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Abbiamo bisogno di Gesù. Questa terra ha bisogno di Gesù. Questa terra ha bisogno di un risveglio. E tutti lo volete. Perché tutti immaginate un risveglio con le luci, i fumi, la Shekinah. Tutti che saltano, che ballano. E io leggo nella Bibbia però... che il risveglio era diverso in Atti degli Apostoli. Il risveglio c'è stato il battesimo dello Spirito Santo, 3.000 anime convertite, guarigioni, liberazioni, resurrezioni, ma poi persecuzione. Ce la mettiamo pure la persecuzione. Sai che fa parte del risveglio anche la persecuzione? Fa parte del risveglio anche la persecuzione. Però mi hanno detto che se lo dico si spaventano. Però Giovanni il Battista predicava la verità e diceva a tutti la verità. Sapete, ogni tanto viene un fratello e mi dice: dai Giovanni, io da quando mi sono battezzato mi sembra che le cose siano peggiorate. Ma io ti ho detto che non è che era una passeggiata di salute. Io ti ho detto di entrare nel regno di Dio, non ti ho detto di entrare, perdonami, nella Walt Disney Io ti ho detto entra nel regno di Dio. Il regno di Dio è un combattimento, è una lotta, è una scala che noi saliremo. Forse perché io sono cresciuto con altri canti, no? Una scala saliremo di Giacobbe, la lunga scala, una scala saliremo, la fatica. Erano canti che mi raccontavano di fatica, di scale, e però mi raccontavano anche di fratello, non ti scoraggiare, vai avanti. Altri canti. Oggi mi sembra di vedere sempre troppe wow, wow, wow. Troppe peace and love, love and peace. Non è così. Siamo in una guerra. Paolo mi parla di guerra. Paolo mi parla di gara. Paolo mi parla di sofferenza. Oh. Ma Paolo aveva dei problemi psicologici, lo sapete, no? Nessuno lo sapeva. Allora, non studiate. Signore, Paolo aveva dei problemi psicologici. Da piccolino era caduto dal seggiolone, qualcuno ha detto. Io ragazzi non vi voglio spaventare, vi voglio... Voglio fermarmi a quello che dice la scrittura, siete dei re, sacerdoti e re, ma un re quando è il tempo della guerra non sta nelle retrovie, come faceva Saul, quello era Saul, vi ricordate Saul? Se nelle retrovie, nascosto, magari sotto due o tre coperte, dice sto ma c'ho la febbre, non posso venire, andate a combattere voi. Il re si presenta dinanzi al nemico. Juan Lopez a Torino ha detto una frase che mi ha fatto sentire fortissimo. Ha detto: il diavolo non si spaventa di un esercito di leoni, il diavolo si spaventa di un esercito di pecore guidate da un leone. E io voglio essere una pecora guidata dal leone della tribù di Giuda. Allora di me si spaventerà. Dio non ha bisogno di tanti leoni. Dio ha bisogno di un esercito di discepoli, un esercito di uomini votati alla causa del regno di Dio. Tu a chi sei votato? A quale causa sei votato? Alla causa del mio lavoro. Alla causa adesso del mio esame universitario. Alla causa della mia dieta, perché sta arrivando l'estate e devo mettermi a dieta. A chi sei votato? A chi hai dato il tuo cuore quest'oggi? A chi lo darai domani mattina quando ti alzerai? Ogni giorno noi dobbiamo fare una scelta, ogni giorno noi dobbiamo prendere una decisione. Dio ha detto che noi siamo il suo tempio. Ci credi o no? Gesù vuole venire, lo Spirito Santo vuole venire ad abitare nel tuo cuore. Vuole dimorare nel tuo cuore. Vuole stare lì. Non per non fare niente, ma per guidarti, consigliarti, consolarti, restaurarti e per darti potenza. Per darti potenza. Io ricordo sempre, e ho sempre raccontato questa storia, di quattro giovani, quattro se non mi sbaglio, correggetemi, se mi sbaglio correggetemi, erano quattro giovani che erano andati da un indemoniato e volevano liberarlo. Quanti? Sette, l'avevo diminuiti io. Sette giovani addirittura, che erano andati da un indemoniato e volevano liberarlo. Allora, nel nome di Gesù che Paolo predica, noi ti sgridiamo. Dice Gesù, so chi è. Paolo lo conosciamo.
ma a cui appartenete? Per chi non è calabrese, chi siete? A chi appartenete? Ma voi così siete il niente mischiato col nulla, dicono a Palermo, il niente mischiato col nulla. E dice che se ne tornarono a casa nudi e bastonati, e ne portarono via 12 ceste piene di bastonate. Questo non è scritto. Ma quando lo Spirito Santo sta dentro di voi, basta uno di voi, uno, ripieno della potenza dello Spirito Santo, che sgrida e quel demone se ne deve andare. Anzi, a me mi piace questo, che Gesù scese dalla barca, ricordate questa storia? Gesù scese dalla barca, prese, scese un gradino, mise solo il piede a terra, non disse né A né B, così dice la Bibbia. E un indemoniato si prostrò dinanzi a lui. Che sei venuto a fare? Già attormentato? Non ho detto niente. Non mi avete dato il tempo nemmeno di prendere un caffè. Scese, la potenza era talmente tanta che scese dalla barca. Oh, ma era perché era Gesù, Giovanni, tu non capisci niente. Lui era Gesù. Ma Gesù ha detto che io ho il suo stesso mandato. Gesù ha detto che tu hai il suo stesso mandato. Gesù ha detto che tu hai il suo nome, un nome nuovo. Io ti ho chiamato. Io ti ho chiamato. Sai chi chiama i figli? Chi è che dà il nome ai figli? Non pensate alla teoria gender. Sai chi è che dà il nome ai figli? Il papà. Sai che Beniamino aveva un altro nome prima? La mamma gli aveva messo uomo di dolore, uomo del mio dolore. E poi è arrivato Giacobbe, giusto? E che gli disse, no, no, a mio figlio non gli metti questo nome. Mio figlio si chiama Beniamino, figlio della mia destra. La destra, la potenza. Gesù ci ha dato un nome nuovo. E lui ti ha chiamato per nome, ha dato il nome a te e tu gli appartieni, sei suo. È la sua potenza, è la sua gloria, è la sua autorità. Dici, ma io non lo vedo. Forse perché ancora devi sradicare qualcosa, forse perché ancora ti sei battezzato, sei entrato nel deserto e ancora stai girando intorno a una montagna. Invece di andare dritto verso la meta, stai girando intorno a una montagna. Israele girò per 40 anni intorno a una montagna. Doveva andare dritto, entrare nella terra promessa, prendere la terra promessa, farla sua. Tu devi andare dritto, prendere la terra promessa, prendere ciò che è tuo. Sradica dalla tua vita tutto quello che è terreno, carnale, diabolico. Sradica. Non puoi entrare nel cielo con i pesi, non puoi entrare in cielo con il rancore, non puoi entrare in cielo con la mancanza di perdono, non puoi entrare in cielo. Non ce la fai a vedere tutta la potenza di Dio, con tutto questo, tutti gli idoli nel tuo cuore. Devi sradicare, abbattere, demolire, distruggere, radere al suolo. Giovanni, il Battista, fece questo e preparò la via al Signore. E tutti quelli che hanno creduto a Giovanni, poi credettero a Gesù. E ricevettero la parola di salvezza. Ed entrarono nel regno dei cieli. Tu a chi stai credendo? Stai credendo di più alle bugie, alle parole che ti ha detto tua nonna, che ti ha detto tuo papà in un momento di rabbia, che ti ha detto tua mamma in un momento di rabbia? Stai credendo a quello? Stai credendo a quello che ti ha detto la tua amica del cuore quando vi siete litigati? Cosa stai credendo? Io voglio credere alla parola di Dio, che mi dice che sono suo figlio. Io sono suo figlio. Io sono suo figlio. Non lo dire tu, perché io sono suo figlio. Più a bassa voce, che sennò se il diavolo vi sente, poi inizia a fare una guerra. Shhh,
Oh, ho detto a bassa voce.
Io sono suo figlio.
Ci sei o no? Io? Io? Figlio di chi? Sicuro? 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 E quindi gli idoli nel tuo cuore che ci stanno a fare? Dici, mamma mia, è pesante. Non può venire di nuovo Sebastian Zarazzaga. Ma contento pure di Francesco. Io l'ho detto e non volevo predicare quest'anno. Ho detto, speravo che veniva il pastore Rocco. Non è venuto. Io credo che ci sono promesse fortissime per ognuno di voi qui presenti. Ci credo, guardate, credetemi. Voi non potete capire quanto ci credo io. Ci credo più io che voi. Ci credo più io che voi. Io credo che per voi è preparato un futuro tremendo, tremendo, pieno di potenza, pieno di gloria. Ma per vedere questo vi devo dire, ragazzi, è ora che voi prendiate sul serio Gesù. Non è una religione. Sapete chi è che non ha creduto a Giovanni Battista? I religiosi. Quelli che gli piaceva andare alla sinagoga, si settavano. Sono Gesù stanco, mamma mia. Speriamo che si sbrighi il predicatore. Ah, amen. Sì, sì, amen. Ancora? Sarà pronta la cotoletta? Mia moglie si era ricordata di comprarmela. Tanto questi sono i pensieri. C'è la partita. Mamma mia, sono sta zitto, tu guarda. Cioè dico a mamma, io dico. Ha vinto pure, bravo. Lo vedi che il monte ha funzionato? Gloria a Gesù Cristo. Però lo vedete, qualche tempo fa mi sarei preoccupato di organizzare la gita. Voi pensate che io il mio matrimonio l'ho organizzato con il viaggio di nozze, sto parlando a due sposini prossimi là sotto, l'ho organizzato mettendo in mezzo, ho detto prima di partire per il viaggio di nozze mi vado a vedere la partita Roma-Fiorentina. Ho portato a mia moglie sposini freschi freschi in curva sud, in mezzo alla Roma, là grida. Mia moglie seduta così, composta, e io scatenato. Oh! Mia moglie mi guardava e dice, mi sa che ho sbagliato. Poi ce ne siamo andati che ho visto i poliziotti tutti col casco, perché la Roma stava perdendo. Scendo le scale e sento gol. Mi salgo le scale a due, lascia mia moglie là da sola, io buttato in mezzo alle persone. Ma oggi voglio fare questo per Gesù. Oggi ho lasciato tutto per Gesù. Oggi ho lasciato anche, non ho lasciato completamente il mio lavoro, ma ho messo da parte il mio lavoro per Gesù. Perché sento anch'io, io non voglio, tutti dicono per voi siete una generazione che vedrà la gloria, io la voglio vedere io, non tu, non mi interessa. Se vuoi venire anche tu con me, ok, ma la voglio vedere io. Io non so se c'è questo desiderio in voi, noi ve lo predichiamo, ve lo diciamo, ma non so quanto, io credo che ci sia più desiderio in Walter. Quanto desiderio c'è in voi di vedere la gloria di Dio? Quanto desiderio c'è di manifestare la gloria di Dio su questa terra? Io voglio che tornino i tempi di quando noi metteremo i piedi a terra in una città e i demoni si manifestano e le persone vengono liberate. E i giovani vengono liberati dalla depressione e finiscono i suicidi. Io voglio vedere questo. Io voglio vedere che voi entrate nelle case e liberate le anime. Questo desidero vedere. Io quando ero in volante un giorno sono entrato in casa di una persona. Non ve lo dico per vantarmi. Lo dico solamente per farvi vedere che esiste ancora oggi. Esiste, c'è. Puoi farlo. Sono entrati in casa di una persona, come ha messo piede lì, il marito seduto alla sinistra ha iniziato a bestemmiare, un vecchietto, ma proprio mi guardava con odio e iniziava a bestemmiare il nome del mio Dio. Gli ho detto: ammutolisci nel nome di Gesù Cristo. Subito si è zittito, parte la moglie con un pugno così nel corridoio, gridato, ha detto: nel nome di Gesù Cristo fermati. È caduto a terra e ha iniziato a rozzolare, non l'ho toccato. È entrato il mio collega, ha fatto: che hai combinato? Ho detto: tu esci e vattene di là, che qua ci penso io. Esiste, c'è, lo puoi fare. Lo puoi fare. Puoi liberare le persone. Sapete che cosa è successo alla fine di quella giornata? Che c'era la vecchietta e mi dice: che bello, hai fatto un caffè, amore mio, bello. Aveva bisogno di liberazione, non aveva bisogno della polizia, aveva bisogno di un cristiano, aveva bisogno di un figlio di Dio. Cosa ti mossi tu? Quando entri in una casa, cosa mossi? L'infermiere? O mossi il figlio di Dio? Quando entri nelle case, entra come figlio di Dio. Io entro qui nel nome di Gesù Cristo. Prenda autorità nel nome di Gesù Cristo. Entrate nelle case dei vostri compagni quando andate a studiare, entrate nel nome di Gesù Cristo e prendete autorità in quel luogo. Voi pensate che non ci stanno i demoni in giro? Ma come ci stanno i demoni? Ci devono stare i figli di Dio, ci stanno gli angeli di Dio che vi accompagnano. Un giorno qualcuno ha avuto una visione, non vi dico chi, ma ha avuto una visione di un angelo vicino a me, con una spada sguainata, e ha detto: guarda, quell'angelo è il Signore, te l'ha posto lì per difenderti. Esistono gli angeli, ma dice: ma non è Dio che ti difende? Certo che Dio mi difende, ma gli angeli sono a servizio di Dio. È Dio che l'ha messo lì, è Dio che l'ha posto lì. Sai che anche tu, Dio ha posto un angelo vicino a te? Dio ha posto un angelo vicino a te per difendere la tua vita, ma ancora di più, vuole fare qualcosa di più. C'è qualcosa di più. Se tu sradichi, formi il tempio di Dio e lo fai esattamente come Dio vuole che tu lo faccia, perché così era scritto nella Bibbia, in Esodo sta scritto più volte a Mosè, gli dice Dio: mi raccomando, fallo così, non ti muovere, fallo esattamente come l'hai visto fare a me, fallo così. E poi metteva un'unzione particolare su tutti coloro che dovevano lavorare per il Tempio. E così è stato per il Tempio di Salomone. Ma dopo il Tempio di... Dopo, perdonatemi, la tenda di convegno di Mosè e il Tempio di Salomone, Gesù un giorno si trova a passeggiare in Gerusalemme insieme ai suoi discepoli. E i discepoli gli facevano vedere il Tempio. Guarda che Tempio, guarda che magnificenza. E Gesù disse... non rimarrà pietra su pietra, distruggetelo, e in tre giorni io lo ricostruirò. In tre giorni io lo ricostruirò. E Gesù parlava del tempio, della sua vita, ma del tempio che dobbiamo fare anche noi, nella nostra vita, nel nostro cuore. Abbatti l'idolo che c'è dentro di te. Fai come Gedeone, abbatti l'idolo che c'è dentro di te, abbattilo, abbattilo. Magari potrai salvare, abbattendo l'idolo che c'è dentro di te, magari potrai salvare tua mamma, potrai salvare tuo padre, potrai salvare tua sorella. Gedeone abbatté l'idolo di casa sua e salvò suo papà. Mi sembra che è scritto così nella Bibbia, magari la leggo male. Prendiamo Luca. Luca 23. Anzi, leggiamo dal 44. Sempre Luca 23, 44, dice: era circa l'ora sesta, si fece buio, su tutto il paese fino all'ora nona. E il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. E la cortina del tempio si squarciò in mezzo. Ora non mi ricordo dove l'ho letto, ma la cortina del tempio era... No, qualcosa di fisico. Mi hanno... Matteo 27. Squarciò il tempio, non il velo. Il velo del tempio, ma la cortina non era il velo. Io ho letto che era alto 28 metri, quindi una tenda 28 metri, non lo so. Comunque squarciò questo velo, squarciò questa cortina e uscì qualcosa da lì. Per andare ad abitare un'altra dimora. Questo è quello che mi interessa. Si squarciò questa cortina e qualcosa uscì. Qualcuno uscì, non qualcosa, perdonatemi. Qualcuno uscì per andare a trovare un altro luogo di dimora. Sai dove l'ha trovato? Guarda tuo fratello a fianco. Guarda tua sorella, guardatevi l'uno con l'altro, l'ha trovato dentro di te, dentro tuo fratello, dentro tua sorella, lo vuole trovare là, dentro di te. È uscito da un luogo fisico, fatto di pietra, per andare ad abitare in un corpo, per andare ad abitare in un corpo. Quando Gesù, quando lo Shekinah scendeva, nessuna cosa carnale poteva rimanere dentro, è vero o no? Vi ricordate? Vi ricordate o no? La Shekinah. Scusa Matteo. Hanno chiamato la figlia Shekinah, quindi se sbaglio questo nome è finita per me. No, vabbè, giusto per quello che era il mio significato, era qualche qualcuno uscì dal tempio quando si squarciò. Perché se no che motivo c'era? È uscita dalla gloria di Dio, andò via per andare ad abitare nella mia vita, nella tua vita. E quando lo Shekinah scende, il carnale non rimane, i sacerdoti devono uscire, è vero o no? Tu la vuoi la gloria di Dio nella tua vita? Prepara il tempio. Preparalo, come Salomone finì di preparare il tempio e tutto venne fatto secondo l'ordine di Dio, fece la preghiera e quando fece la preghiera scende lo Shekinah. Tremendo. Quando Pietro mise ordine nella chiesa primitiva, chiamiamola primitiva, immaginate quelli con la clava, nella prima chiesa, mise ordine, vi ricordate no? Atti capitolo 2. Come mise ordine, pregarono insieme di pari consentimento e scesero subito. Scese subito. Che scese? Si siedono. Che scese? La gloria di Dio, lo Spirito di Dio. Scese la potenza di Dio e si posò su ognuno di loro. Si posò su ognuno di loro e andò ad abitare in ognuno di loro. Quando loro si muovevano, l'ombra di Paolo guariva gli ammalati. Che era l'ombra di Paolo o lo Spirito Santo? Perché talmente era ripieno della gloria di Dio che bastava la sua ombra a guarire gli ammalati. Io mi ricordo la testimonianza di Anacondia che andava a comprare una macchina, è andata a bussare alla porta di casa, toc toc, chi è? Sono Anacondia, vorrei comprare la macchina. Mentre lui parlava, dentro si manifestavano demoni. Non so se l'avete letta questa storia. Dentro si manifestavano demoni, talmente presente la gloria di Dio. Quindi era solo per Gesù, per Paolo, per Pietro, per Anacondia. Per te non è valido? Oh, ma io non la volete, ho capito. Ce ne andiamo. La volete o no questa? Desiderate questo, sì o no? Io desidero scendere e fare tremare la terra. Io desidero scendere e fare tremare la terra. Io desidero toccare la terra, benedire la terra e vedere la terra germogliare. Io desidero pronunciare una parola e quella parola non cadere a terra perché finché non sia compiuta. Io non desidero parlare a vanvera. Io desidero parlare con una parola viva. Io voglio che la mia ombra torni a guarire gli ammalati, come succedeva a Paolo, come succedeva a Pietro. Io voglio vedere questo. Dice, sei uno che vuole fare pubblicità. No, non voglio fare niente. Io voglio vedere questo perché è stato promesso, perché questa è promessa di Dio e la parola di Dio non può essere revocata. Non può essere revocata. E se oggi non la viviamo è perché io sto rallentando la promessa di Dio, non sto camminando verso la terra promessa in maniera spedita. Magari sto girando intorno alla montagna perché non ho voglia di sradicare qualche idolo dalla mia vita. Giovani, siete forti perché avete vinto il maligno, perché la parola di Dio dimora in voi. Dimora in voi la parola di Dio. Sai chi è la parola di Dio? Giovanni, Evangelo di Giovanni capitolo 1 dice che si chiama Gesù Cristo. Si chiama Gesù Cristo. Questa è la parola di Dio. Lui è la parola di Dio. E io sono forte perché la parola di Dio dimora in me. Tu sei forte perché la parola di Dio dimora in te. Dio sta cercando uomini fedeli. Quando io tornerò, troverò in voi la fede. Quando io tornerò, troverò in voi la fede. Dio sta cercando persone decise. Non sta cercando che tu diventi con i capelli bianchi per servire il Signore. Dio sta aspettando che tu oggi ti alzi e inizi a servire Dio con tutto il tuo cuore. Dio non sta aspettando, Dio non ti deve dare la fidanzata perché tu possa servire Dio. Dio vuole che tu ti alzi ora e servi Dio ora, senza fidanzata, senza lavoro, senza niente, senza un soldo in tasca. Servi Dio! Perché Dio ti darà tutto il resto. È una conseguenza. Cerca il mio regno e la mia giustizia, tutto il resto io te lo darò in più. È un di più quello che lui ci dà. La famiglia è un di più. Dio ama la famiglia, è una sua creazione. Dio vuole che tu abbia una famiglia, ma è un di più. Quello che devi fare è alzarti, cercare il suo regno, cercare la sua giustizia, predicare il suo regno, concentrarti su di lui. Tutto il resto ti verrà dato in più, è una sua promessa e non sarà revocata. Di cosa hai bisogno? Dio te lo darà in più. Quello che tu devi fare è avere passione per le cose di Dio, amore per le cose di Dio. Amore non è che io, questa parola è un po' svalutata, amore, ti amo. Ah, quante volte l'abbiamo detta, quante volte ce la siamo sentite dire. Io ci sono persone che mi dicono ti amo e ti amerò per sempre. Quando sento questo inizio a scappare. Oh, sento proprio un brivido che sfiora la mia schiena, inizio a correre, ma proprio a correre. Dice che è successo? Dice, c'è qualcuno che mi ama. L'amore me l'ha insegnato Gesù. L'amore è servizio. L'amore è il sacrificio. Amore è sacrificio. Dillo, dillo. Amore è sacrificio. Devi rinunciare a te stesso per tua moglie. Nessuno dice amen. E le mogli devono rinunciare a se stesse per il marito. Si è sentito bene. È così, è servizio. Gesù ha rinunciato alla sua vita di 33enne. Chi è che ha 33 anni? Alzati in piedi. È giovane e forte, vedi?
ha rinunciato alla sua vita di 33enne, uomo giusto, è morto per me che ero un ingiusto, per me che ero combinato come quello lì che c'era nella fotografia. È morto per me, è morto per te. Dio vuole fare qualcosa di meraviglioso con te. Dio ha preparato cose stupende per te, per me. Dio ha cose stupende per ognuno di noi. Ma noi dobbiamo imparare che c'è un sacrificio. C'è qualcosa che io devo fare. C'è qualcosa che io devo fare per Gesù. E lo devo fare nella mia vita. Non devo andare a cercarla nella vita di Giuseppe. Devo andare a cercarla nella mia vita. Sradicare, abbattere, demolire. Perché sto preparando il tempio del mio Dio. Signore, questa è casa tua. Entra, dimora, vivi, governa. Decidi tu per me. Mi piace Davide. A me la storia di Davide. C'era mio padre che mi diceva: papà, che cosa vuoi che ti racconto? La storia di Davide. Davide audace. Forte, valoroso. Davide che però si fermava e diceva: Signore, se tu non vieni, io non vado. Ma no, ho vinto già i Filistei, li ho abbattuti, ma anche adesso devi venire con me. Va bene, allora quando tu mi sentirai camminare sulla cima dei gelsi, cioè sui genitori, grazie. No, 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 è buono perché non mi ricordavo i gelsi. Sulla cima dei gelsi. Allora tu avanzerai. Shhh. E c'erano i generali, ma si sta facendo giorno. E state zitto, ho detto state zitto, devo sentire. Davide non si spaventava che stava diventando giorno. Davide non si spaventava che lo potessero vedere. Davide stava aspettando la parola di Dio, stava aspettando la promessa di Dio, era con l'orecchio attento, era concentrato. Quanto sei concentrato tu nelle cose di Dio? Quanto stai aspettando da Dio? Shhh. Alle bugie del diavolo. Shhh. Alle parole degli amici. Shhh. Alle preoccupazioni. Devo ascoltare Dio. Ora mi posso muovere. Ora mi posso muovere. Perché lui sta marciando e trovò la vittoria. Davide non si muoveva se non parlava con Dio. Davide non si muoveva se non interrogava Dio. Quante volte ha interrogato Dio? Signore, posso fare? Signore, posso andare? No, prima vai e poi vai. Vai dal pastore. Pastore, ti prego, puoi pregare per me perché sono andato e non è che ho trovato un buon risultato. Ma che ti ha detto di andare? Ma hai parlato magari con Dio? No. E ora vuoi che io prego per che cosa? Dobbiamo imparare ad ascoltare. Ad ascoltare Dio. Giovani, dovete imparare ad ascoltare. Non le musiche di Fedez. Non le musiche di questo mondo che stanno predicando la dottrina del loro padre, ma ascoltate la parola di Dio, state attenti alla parola di Dio, ricevete la parola di Dio e non vi muovete se non avete chiara la parola di Dio. Gedeone non si mosse. Quante volte ha chiesto al Signore: fammi vedere il velo, fammi vedere l'acqua, fammi vedere sotto. Io già me lo stancassi, Gedeone, vabbè, ho capito, parlo con Francesco, state zitto. Ma Gedeone voleva avere chiara la parola di Dio. Voglio essere sicuro, voglio essere certo. Sto andando in una guerra, sto andando in una lotta. Stai chiedendo a Dio. Valentino, dove sei? Ti ho detto rimani seduto là. Ma vedi, lui non sta attento alla parola di Dio, ma nemmeno a quella del pastore. Gloria a Gesù Cristo. Ci alziamo in piedi. Solamente un po' di musica. Alzati in piedi.
alzati in piedi, non da sconfitto. Non da perdente, ma da vittorioso. Alzati in piedi da figlio di Dio. Alzati in piedi non da schiavo, ma da figlio. Oggi ascoltavo una canzone, la sto ascoltando un po' da tempo, e sto pregando che il Signore guarisca questo fratello che ha fatto questa canzone. Non più schiavo della paura, ma figlio di Dio. Non sono più schiavo della paura, ma sono un figlio di Dio. È un fratello che sta combattendo contro un tumore. E io sentivo le parole cariche, cariche dell'unzione, cariche dell'amore di un figlio verso il padre. L'altro giorno leggevamo pure a Vibo quel passo che dice: per la vita, per l'amore, qual era? Cristo, aiutami. Corinzi, dove? Secondo Corinzi, c'è scritto nel titolo dove? Sappiamo infatti, versetto 1, che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, che in questa tenda noi gemiamo desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Seppure saremo trovati vestiti, non nudi, noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati. Sei aggravato? Dici, ma siete dei giovani, perché dici questa parola, siete aggravati? Pure i giovani oggi sono aggravati, è vero o no? Quanti hanno, sentono dei pesi nelle loro vite, degli aggravi, delle situazioni difficili dovute alle loro famiglie, dovute alla loro stessa vita? Alza la tua mano. Se sto dicendo una bugia mi puoi sconfessare. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo essendo aggravati, e perciò non desideriamo di essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla oggi ciò che è mortale nella tua vita, ciò che è mortale verrà assorbito dall'unica vita che è Gesù Cristo. Lui ha detto: io sono la vita. E lui è venuto qua per assorbire ciò che è mortale. Quello che ti aggrava lo vuole assorbire. Se te lo vuoi tenere, tienitelo. Io, Signore, voglio che sia assorbito dalla vita. Ciò che è mortale dentro di me, ciò che mi aggrava, ciò che mi rende pesante, ciò che non mi fa vedere la tua gloria, ciò che non mi fa vedere i cieli aperti, Signore, sia assorbito oggi dalla tua vita, dalla tua persona. Assorbi. Lui è qua per fare questo, e la sua parola non può essere revocata. Gloria a Gesù Cristo. Ora colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Camminiamo infatti per fede, non per visione, ma siamo fiduciosi, abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Perciò ci studiamo. Guardate che dice qua Paolo. Paolo è una persona, torno a ripetere, con dei disturbi secondo me. Paolo dice: ci studiamo. Stava là e studiava. Come vincere il concorso, come vincere o trovare un lavoro. Questo stava studiando, stava studiando una strategia come conquistare la ragazza. La mia strategia era: Signore, ti prego che io non mi fidanzi con Palmira, salva il suo fidanzato, ti prego Signore, salvalo. Questa è stata la mia strategia. Ma il Signore l'aveva preparata per me. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Sia nella vita, sia nella morte, noi ci studiamo di essergli graditi. Tu devi studiare di essere gradito a Dio, sia nella tua vita, sia nella tua morte. Ho detto, questa è una riunione dei giovani, l'anno prossimo non viene nessuno. Ma dobbiamo essere preparati per ogni cosa, perché io voglio piacere al mio Dio. Io voglio piacere al Signore Gesù. Io voglio piacere a Gesù Cristo. Io non sono qua venuto per piacere a voi. Non sono venuto per fare un piacere a voi. Io sono venuto per piacere al mio Signore Gesù, per essergli gradito. Signore, questa sera vogliamo essere graditi a te, Signore. Non desideriamo altro che essere graditi a te, Signore. Alleluia, alleluia. Per la vita o per la morte, Signore, noi ti vogliamo servire. Per la vita, per la morte, noi ti vogliamo servire. Non ci interessa nient'altro. So che questa non può essere la preghiera di tutti, ma questa è la mia preghiera. Io voglio servire Dio con tutto me stesso, perché Gesù torna e voglio essere trovato pronto al suo ritorno. Voglio essere trovato pronto al suo ritorno. Voglio essere trovato fedele, fermo, costante. Voglio essere trovato come Shaman nel campo di lenticchie, con la spada in mano, i piedi piantati bene a terra, che combatteva per un campo di lenticchie, ma che ha vinto contro 400 filistei. Un uomo contro 400 filistei ha vinto in un campo, per un campo di lenticchie, ma è stato trovato fedele, e ancora oggi la Bibbia parla di lui, ancora oggi nel Regno dei Cieli si ricorda di lui, e domani il Regno dei Cieli vuole ricordarsi di te, vuole ricordarsi di me. Cosa vuoi fare tu della tua vita? Cosa vuoi fare tu della tua vita? Vuoi piacere al tuo fidanzato? Vuoi piacere ai tuoi genitori? A chi vuoi piacere tu? A chi desideri piacere? Paolo si studiava di essere gradito a Dio. Oggi studiati di essere gradito a Dio. Tieni chiusi i tuoi occhi. Tieni chiusi i tuoi occhi. Indietro. Di non fare la fine di quegli ebrei che morirono 40 anni nel deserto. Ma Signore, se io devo attraversare il deserto, voglio passarci, ma 40 giorni come l'hai fatto tu? Per te che hai questa decisione nel cuore, che non hai paura del deserto, perché nel deserto tu dici: l'Eterno è il mio pastore. Per te che è questo nel cuore, vieni avanti, vieni avanti. prendi una decisione seria per Gesù, ma non ti voltare più indietro, non ti voltare più indietro. Tu che vieni avanti con questa decisione, io ti prego, non ti voltare più indietro. Gesù, sii deciso per Gesù, sii deciso per Gesù. Vieni, vieni avanti, vieni avanti, vieni avanti, vieni avanti, alza le tue mani. Alleluia, alleluia. Io non voglio fare una preghiera e tu ripeterla dopo di me. Sii tu a fare una preghiera davanti a Dio, in base alla parola che hai ascoltato, in base a quello che c'è nel tuo cuore questa sera. Inizia a gridare tu al Signore, inizia a chiedere tu a Dio, inizia a fare una confessione di fede. Signore, io sono qui per te, io non mi muoverò se tu non mi benedirai questa sera. Oh, non ti lascerò andare, Signore, non ti lascerò andare, Signore. Non ti lascerò mandare, Signore. Benediccici questa sera, benediccici questa notte, benediccici, benediccici, Signore. Alleluia. Grida al Signore, non stare in silenzio. Grida al Signore. Stare in silenzio, prendi una decisione. Questo è il tempo, questo è il tempo. Gesù ritorna, Gesù ritorna e sta preparando un esercito per conquistare questa terra, per conquistare l'Italia, per conquistare la Calabria. Non ti distrarre, prega. Non è il tempo di chiacchierare, prega! Prega! Ogni demone di distrazione, noi lo sgridiamo nel nome di Gesù Cristo, non è un gioco! Dio scende e riempie un popolo che ha timore di Lui, che ha rispetto di Lui. Alleluia. Siamo dinanzi alla Sua presenza, siamo dinanzi al trono di Dio. Continua a pregare, continua a pregare, continua a pregare. Se non puoi stare in piedi, mettiti in ginocchio. Ma prega, prega, per favore, prega. Tieni i tuoi occhi chiusi. Prega. Fai una tua preghiera al Signore.
Tuo amore come un fuoco che arde dentro di me. La tua grazia e il potere che mi porta davanti ai tuoi piedi. E me lo cerco più di te. Mi liberi, Gesù. Se tu vai a
fuoco santo, fuoco santo, continua a bruciare con passione e timore di Dio, fuoco santo, continua a bruciare. Come un fuoco che arde dentro di me, la tua grazia e il potere,
gloria a Gesù Cristo, ti tieni occhi causi, adora il Signore, adora il Signore, adora il Signore, è qua
fuoco santo,
sì,
fuoco
santo,
passa,
alleluia, 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 alleluia,
fuoco
scende,
fuoco
scende,
fuoco
scende,
scende, continua a bruciare,
alleluia,
con passione,
alleluia,
tu sei amore, santo, santo, degno, giusto, tu sei amore, dichiaro ancora una volta santo, santo, degno, giusto, tu sei amore. Giusto, tu sei amore.
Chi la bascia la mamma 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 la bascia la mamma mamma
tu sei
amore. Ora mamma 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 io bascia. Ora sei mamma io bascia.
Santo, degno, giusto, tu sei amore. Fuoco santo continua a bruciare con passione e timore di Dio. Fuoco santo continua a bruciare con passione e timore. Tu sei amore, santo, degno, giusto, tu sei amore.
Gloria a Gesù Cristo, alleluia, alleluia.
Continua, continua, chiedi, 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 Signore, dammi l'unzione. Dammi unzione questa sera. Che io posso uscire da qua con l'unzione. La tua unzione, chiediglielo al Signore, chiediglielo. Alza le tue mani e ricevi unzione. Che un olio scorra su di te. Che l'olio di Dio scorra su di te. Un olio che viene dal trono di Dio scende sulla tua vita. Scorre sulla tua vita. Ricevi quest'unzione. Ricevi quest'unzione. Ricevi quest'unzione.
Cosa che vuoi mostrarmi, che io non ho visto mai. C'è qualcosa che vuoi dirmi, che io non ho sentito mai. Versa senza misura, versa, versa, non ho paura. È un'unzione traboccante, non la posso contenere, proprio come un fiume in piena. Abbandono a Lui, è un'unzione traboccante, non la posso contenere, proprio come un fiume piena, mi abbandono a Lui. Riempimi, travolgimi, senza limiti, senza margini, con la Tua unzione, con la Tua unzione. Riempimi, travolgimi, senza limiti, senza margini, con la Tua unzione, con la Tua unzione.
Qualcosa che puoi mostrarmi. C'è qualcosa che vuoi mostrarmi, io non ho visto. Cosa che vuoi,
alleluia, alleluia,
io non ho sentito mai. Versa,
c'è qualcosa che ti vuole dire,
versa,
versa, versa,
senza misura,
versa, versa,
versa, versa, versa,
versa, versa, versa,
versa,
versa,
versa,
versa,
versa, versa,
versa, versa, versa. Unzione,
misura,
senza,
versa, versa, non ho paura. È unzione traboccante, non la posso contenere, proprio come un fiume piena, mi abbandono a Lui. È unzione
Gesù.